giovedì 30 novembre 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e un saluto a te, Alessandro.
Ciao Carmen, ben trovata. Dimmi un po', hai già iniziato lo shopping natalizio?
In realtà no, sto ancora compilando la lista dei regali. Già questo è un lavoraccio.
Immagino.
Ma credo che tu voglia darmi una mano.
Darti una mano?
Oh, dai, Alessandro, ogni anno, in questo periodo, mi suggerisci un abbonamento a News in Slow Italian come idea per un regalo elegante.
E vogliamo parlare di qualche buono regalo di News in Slow spagnolo, francese e tedesco?
Appunto. Ma ora diamo una breve anticipazione delle notizie di cui parleremo questa settimana. Discuteremo innanzitutto della richiesta rivolta da alcuni politici statunitensi all'Ucraina di tenere le elezioni presidenziali nonostante sia in corso un conflitto. Quindi commenteremo le diverse posizioni assunte da Australia e Nuova Zelanda nei riguardi del fumo. Nella sezione scientifica del programma scopriremo qualcosa in più sull'iceberg più grande del mondo, che dopo 40 anni ha ripreso a muoversi. Ed infine concluderemo la prima parte della trasmissione con una notizia che riguarda lo champagne. Le principali case produttrici di champagne stanno esplorando nuove tecniche di invecchiamento sottomarino del vino, dopo che un carico di champagne francese è stato recuperato da un naufragio.
Peraltro lo champagne aveva un sapore squisito.
Dopo essere stato per 170 anni in fondo al mare. Bene, Alessandro, ora dimmi di cosa parleremo nella seconda parte del programma Trending in Italy.
Discuteremo di un recente disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati che vieta in Italia la produzione, il consumo e la vendita di carne ottenuta attraverso colture di cellule staminali animali in laboratorio. In seguito ci sposteremo a Venezia per parlare del progetto di restauro del graffito di Banksy, raffigurante un bambino migrante che indossa un giubbotto di salvataggio e stringe in mano un fumogeno.
Grazie Alessandro. Sei pronto per dare il via a questa nuova puntata?
Assolutamente sì.
In questo caso, che si apra il sipario.
I repubblicani statunitensi chiedono all'Ucraina di tenere elezioni presidenziali durante la guerra.
Volodymyr Zelensky è stato eletto presidente dell'Ucraina nel 2019. Secondo la Costituzione ucraina, le prossime elezioni presidenziali avrebbero dovuto svolgersi nel marzo del 2024. Tuttavia, a causa dell'invasione russa, tutte le elezioni presidenziali e parlamentari sono state sospese, così come previsto dalla legge ucraina. La questione, però, lontana dall'essere risolta, sta alimentando un confronto politico acceso con molte pressioni affinché si tengano le elezioni presidenziali come originariamente previsto. La discussione sulle elezioni viene portata avanti principalmente da un gruppo di sostenitori di Donald Trump all'interno del Partito Repubblicano. Essi insistono sul fatto che elezioni presidenziali eque e democratiche dovrebbero essere una precondizione per continuare a fornire aiuti militari e finanziari all'Ucraina. Molti sono coloro che si oppongono a questa richiesta, sostenendo che condurre le elezioni in tempo di guerra è impossibile per diverse ragioni. Innanzitutto, il Parlamento ucraino dovrebbe modificare le leggi esistenti, ma non è tutto. La sfida principale sarebbe quella di garantire la partecipazione al voto agli sfollati e a tutti i rifugiati fuggiti in altri paesi.
E non solo. Anche il personale militare deve essere messo in condizione di votare.
Questo non dovrebbe essere complicato. Durante la guerra civile americana, i soldati dell'Unione parteciparono alle elezioni. Ricordiamo che Abramo Lincoln fu eletto 3 anni dopo l'inizio della guerra.
Appunto. I soldati dell'Unione parteciparono al voto. Gli Stati Confederati no. Attualmente la Russia occupa circa il 17% del territorio ucraino. Ciò impedisce a chi è sotto occupazione di votare. E questo non è giusto. Tantomeno democratico, non credi?
Hai ragione. Allora, perché i repubblicani americani insistono sulle elezioni?
La loro è solo una presa di posizione politica. Cos'altro ti aspetti dalla destra isolazionista degli Stati Uniti?
Effettivamente credo che tu abbia ragione. Le destre si atteggiano sempre a difensori della libertà e della democrazia.
Sì. Peccato che non difendono né l'una né l'altra. È solo uno stratagemma per spingere l'Ucraina a tenere le elezioni, per poi accusarla di gravi violazioni del processo democratico e bloccare gli aiuti finanziari e militari. A volte ho l'impressione che stiano dalla parte di Putin. Australia e Nuova Zelanda si muovono in direzioni opposte sul fumo.
L'Australia ha annunciato che a partire dal 1 gennaio vieterà le importazioni di sigarette elettroniche monouso, note come vapes. Il nuovo divieto è stato concepito per ridurre la dipendenza da nicotina tra gli adolescenti, che è aumentata nonostante dal 2021 l'acquisto e l'importazione di sigarette elettroniche senza prescrizione medica siano illegali. Da marzo il divieto verrà ampliato a tutti i tipi di sigarette elettroniche tranne quelle per uso terapeutico. A tal proposito, gli importatori e i produttori di vapes terapeutici dovranno conformarsi a norme governative più severe in materia di aromi, livelli di nicotina e confezioni dei loro prodotti. In particolare, saranno vietati gli aromi e gli imballaggi pensati per attirare i giovanissimi. Nella vicina Nuova Zelanda, invece, il nuovo governo sotto la pressione dei suoi partner di coalizione populisti, sta ribaltando la legislazione antifumo del 2022. Abrogherà le restrizioni legali sul livello di nicotina e tutte le misure volte a creare una generazione di non fumatori. Saranno consentiti più punti vendita al dettaglio e i proventi delle vendite di sigarette saranno destinati ai tagli fiscali della coalizione.
L'Australia sta facendo un ottimo lavoro per frenare la dipendenza da nicotina degli adolescenti. Non posso dire lo stesso della Nuova Zelanda.
Hanno capito che siamo di fronte ad un'emergenza. Il vaping è stato pensato come uno strumento per smettere di fumare. Invece, come ha detto il ministro della salute australiano, le sigarette elettroniche hanno creato una nuova generazione di dipendenti dalla nicotina.
Unicorni rosa sulle confezioni e aromi al gusto di gomma da masticare? A chi si starebbero rivolgendo? A uomini adulti che vogliono smettere di fumare? Queste pratiche di marketing sono spregevoli.
Hai ragione. Ecco perché un quarto degli adolescenti australiani usa i vapes. Per quanto riguarda la Nuova Zelanda, invece, il progetto iniziale di proteggere gli adolescenti dai danni del fumo e di creare un'intera generazione di non fumatori è saltato.
È incredibile quanto facilmente si possano invertire le direzioni con un nuovo governo. Questo è un grave danno alla salute pubblica e un'enorme vittoria per l'industria del tabacco.
Sai come hanno giustificato il nuovo provvedimento? Hanno detto che si tratta di una misura anticrimine per contrastare il mercato illegale di sigarette e impedire ai negozi di essere presi di mira dalla criminalità.
Un esercito di combattenti del crimine, di difensori della legge e dell'ordine, che hanno reso un grande servizio pubblico.
Comprendo il tuo sarcasmo. Siamo di fronte all'ennesima scelta politica per vendere più sigarette e finanziare la riduzione delle tasse a scapito della comunità già profondamente colpita dai danni del fumo.
L'iceberg più grande del mondo si muove verso l'Atlantico.
L'iceberg più grande del mondo si è staccato dalla costa antartica nel 1986. Con una superficie di quasi 4.000 km quadrati, A23A, questo è il suo nome, è grande più di 4 volte Parigi e quasi la metà di Cipro. Ha uno spessore di 400 metri. Per fare un confronto, la Torre Eiffel è alta 330 metri. Dopo la spaccatura, l'iceberg si è incagliato nel mare di Weddell, diventando essenzialmente un'isola di ghiaccio. Ma dopo essere rimasto bloccato sul fondo dell'oceano per oltre 30 anni, A23A ha iniziato a muoversi. Nell'ultimo anno è andato alla deriva a velocità sostenuta. E ora l'iceberg sta per riversarsi oltre le acque antartiche. La maggior parte degli iceberg provenienti dal settore di Weddell alla fine vengono espulsi nella corrente circumpolare antartica che li spinge verso l'Atlantico meridionale lungo un percorso che è diventato noto come vicolo degli iceberg. Se A23A dovesse raggiungere la Georgia del Sud, potrebbe minacciare l'habitat di milioni di foche, pinguini e altri uccelli marini che si riproducono sull'isola.
Mi chiedo se il cambiamento climatico abbia qualcosa a che fare con il suo spostamento.
Il sospetto è venuto a molti, ma alla fine tutti concordano sul fatto che fosse arrivato il momento giusto.
Davvero? Eppure sono convinto che l'innalzamento della temperatura dell'acqua della piattaforma c'entri qualcosa.
Alessandro, alla fine tutti gli iceberg, per quanto grandi, sono destinati a sciogliersi e ad estinguersi,
diventando una minaccia per gli habitat degli animali e per le rotte di navigazione.
È vero, ma gli iceberg non sono solo oggetti di pericolo. È sempre più riconosciuta la loro importanza per l'ambiente in generale. Quando si sciolgono, rilasciano la polvere minerale che era incorporata nel loro ghiaccio quando facevano parte dei ghiacciai che raschiavano il fondo roccioso dell'Antartide.
Sì, questo è uno degli aspetti positivi dell'iceberg. Sono una fonte di nutrimento per gli organismi che costituiscono la base della catena alimentare oceanica. Ma A23A non è solo un iceberg. È l'iceberg. Onestamente, Carmen, sono un po' preoccupato per il pericolo che può rappresentare.
Anch'io, ma sono certa che A23A verrà monitorato attentamente.
Le principali case di champagne stanno esplorando l'invecchiamento sottomarino del vino.
Nel 2010, un gruppo di sommozzatori nel Mar Baltico si è imbattuto nei resti di una goletta commerciale affondata al largo della Finlandia. Il relitto, che si trovava a 80 metri di profondità, conteneva ben 168 bottiglie di champagne francese, perfettamente conservate dal 1852, in un ambiente con scarsa luce e temperatura costante di 4 gradi centigradi. 2 anni dopo la scoperta, 11 bottiglie sono state vendute all'asta per oltre 156.000 euro. Una delle bottiglie di Veuve Clicquot, trovate nel relitto, è stata venduta per 15.000 euro. Successivamente si è pensato di far assaggiare il contenuto delle bottiglie di champagne ad esperti degustatori e piccoli campioni di vino sono stati analizzati in laboratori di biochimica alimentare nella regione francese della Champagne. La casa di Champagne Veuve Clicquot è rimasta così colpita dai risultati dei test che ha deciso di ricreare le stesse condizioni affondando decine di bottiglie nello stesso punto per 40 anni, ritenendo che le profondità marine siano l'ambiente perfetto per l'invecchiamento dello champagne. In generale, la conservazione sottomarina è l'area di sviluppo in più rapida crescita nel settore dello champagne, con la maggior parte dei grandi produttori e persino le piccole case intenzionati ad adottarla.
Ero convinto che non fosse rimasta molta innovazione nel mondo dello champagne dopo che è stata stappata la prima bottiglia. Il metodo tradizionale di produzione del vino spumante, in particolare dello champagne, è iniziato intorno al XVII secolo, giusto?
Esatto. E in ogni caso c'è sempre spazio per l'innovazione e il miglioramento. Infatti, le analisi chimiche condotte sui campioni di champagne del 1852 dimostrano che quella bevanda era molto diversa da quella che viene prodotta oggi.
Premetto che a me lo champagne piace così com'è adesso, ma sono curioso di sapere in cosa differisce da quello di allora.
Nel quantitativo di zucchero utilizzato, ad esempio. Il vino ritrovato nel Mar Baltico conteneva almeno 140 grammi di zucchero per litro rispetto ai circa 6-8 grammi per litro utilizzati oggi.
Wow, altro che champagne! È più un vino porto con le bollicine. A chi era destinato questo champagne nel 1852?
Sembra che il carico fosse diretto in Russia. È risaputo, infatti, che Barbe Nicole Clicquot sfruttò il mercato russo per salvare la sua azienda dalla bancarotta. I russi erano grandi consumatori di champagne, sebbene lo preferissero dolce.
Avrebbero potuto sciogliere qualche cucchiaio di zucchero nello champagne.
Esattamente quello che facevano. Aggiungevano altro zucchero allo champagne oltre a quello già presente nella bevanda che Veuve Clicquot produceva espressamente per loro.
Wow! Ho il sospetto che i russi siano immuni al mal di testa. L'Italia mette al bando la carne prodotta in laboratorio.
Forse non sei a conoscenza, ma alcune settimane fa la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato una legge che vieta la produzione, il consumo e la vendita di carne coltivata, ossia carne ottenuta attraverso un processo di coltivazione in vitro di cellule staminali animali. Questo processo avviene in un ambiente controllato, dove le cellule si sviluppano e si moltiplicano per formare un tessuto muscolare simile alla carne animale. La legge, fortemente voluta dal governo di destra di Giorgia Meloni, è stata approvata alla Camera con 159 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astenuti. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nei mesi scorsi ha anche espresso la sua contrarietà alla produzione di prodotti alimentari con farine di insetti e alle etichette sugli alcolici con avvertenze sulla salute dei consumatori. Commentando l'approvazione del disegno di legge, Lollobrigida ha dichiarato l'intenzione di convincere gli altri paesi europei a seguire l'esempio dell'Italia. Il nostro paese è infatti il primo nella zona euro a prendere una posizione chiara contro il cibo coltivato in laboratorio.
Il governo ha mantenuto la promessa fatta durante la campagna elettorale, portando a termine questa legge. Niente di nuovo sotto il sole.
Sì, ma non senza tensioni e proteste. Dopo il voto c'è stato un confronto piuttosto acceso fuori da Palazzo Chigi, sede della Camera, tra alcuni rappresentanti della Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, e vari deputati contrari alla legge, che l'hanno definita antiscientifica, anti-europea e anti-italiana.
Capisco le tensioni, ma uno dei principali obiettivi del governo è proteggere il patrimonio agroalimentare italiano dalla concorrenza della carne sintetica.
Le preoccupazioni riguardo alle innovazioni tecnologiche sono, a mio avviso, irragionevoli. Il protezionismo non ha impedito che in epoche passate alimenti dall'Asia o dalle Americhe fossero importati in Italia, dando vita a prodotti come la salsa al pomodoro e gli gnocchi alle patate.
È vero, ma allora si trattava di prodotti naturali, completamente sconosciuti in Europa. Oggi stiamo parlando di alimenti già esistenti, riprodotti in laboratorio.
Il punto è che impedendo l'uso di nuovi prodotti in una cucina rinomata in tutto il mondo, come quella italiana, si corre il rischio di limitarne la creatività e innovazione. Inoltre, il nostro pianeta ha un urgente bisogno di ridurre in modo significativo l'impatto ambientale derivante dalla carne prodotta negli allevamenti intensivi.
Su questo hai ragione. Gli allevamenti di bovini comportano un alto consumo di energia e significative emissioni di gas serra.
Il dibattito tra tradizione e innovazione ha sempre interessato la cucina e la sua evoluzione. Trovare un compromesso che abbracci entrambi gli aspetti potrebbe essere la chiave per un futuro culinario più sano e sostenibile.
Il dibattito sul futuro del graffito di Banksy a Venezia. Hai sentito parlare del dibattito sul progetto di restauro del graffito di Banksy che si trova a Venezia? Si è molto discusso di questo argomento che interessa l'arte, ma non solo. Prima di entrare nel dettaglio della questione, facciamo mente locale. Nel maggio 2019, pochi giorni prima dell'inizio della Biennale d'Arte Contemporanea, è stato dipinto su un edificio veneziano un graffito raffigurante un bambino dal volto affranto, che indossa un giubbotto di salvataggio e stringe in mano un fumogeno rosa fluorescente. L'opera porta la firma di Banksy, noto artista di strada, famoso per le sue opere dal chiaro contenuto politico. Il graffito richiamava l'opera dell'artista svizzero-islandese Christoph Büchel, che aveva portato alla Biennale di Venezia il relitto di un barcone carico di migranti, affondato al largo delle coste libiche e siciliane nell'aprile del 2015.
Ricordo perfettamente quel naufragio. Tra le numerose tragedie che hanno colpito il Mediterraneo, quella fu una delle più devastanti, in cui persero la vita quasi 1000 persone.
Esattamente, fu una vera tragedia. Sono passati 4 anni dalla comparsa del graffito di Banksy e ora il disegno si trova in un pessimo stato di conservazione.
È stato danneggiato da qualche vandalo?
In realtà no. Il problema è che il dipinto, realizzato nella parte inferiore dell'edificio, esposta all'acqua del canale, si sta deteriorando a causa delle maree e delle onde causate dal passaggio delle imbarcazioni a motore. I proprietari dell'edificio, che hanno notato lo stato di deterioramento del dipinto, hanno chiesto l'intervento urgente delle autorità competenti.
Mi sembra giusto. Il bambino migrante è una delle 2 opere di Banksy in Italia ed è diventata una vera attrazione turistica a Venezia.
Sembra che il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, stia coordinando gli sforzi di restauro dell'opera e abbia già trovato un finanziatore privato. Tuttavia, c'è chi si oppone a questo progetto.
Penso sia un grave errore lasciare che un'opera d'arte che veicola un messaggio così significativo riguardo al dramma dell'immigrazione vada perduta.
Capisco. Tuttavia, alcuni tra artisti e storici dell'arte ritengono che i graffiti siano concepiti per consumarsi con il passare degli anni. Inoltre, prima di intraprendere un restauro, sarebbe importante ottenere il consenso dell'artista e della comunità locale.
Ma stiamo parlando di Banksy, la cui identità è sconosciuta. Ad oggi è impossibile avere un contatto diretto con lui.
È vero.
Inoltre, dal mio punto di vista, se il graffito di Banksy si trova in un edificio privato ed è stato realizzato senza autorizzazione, i proprietari hanno tutto il diritto di decidere cosa fare.
Al momento, però, non c'è alcuna garanzia che il graffito verrà restaurato.
Beh, io mi auguro che ciò accada, poiché consentirebbe che il messaggio del bambino immigrato di Banksy continui ad essere tramandato e discusso anche dalle generazioni future.
Grazie Carmen, eccoci qui al termine dell'episodio di oggi.
Ok, come sei formale. Arrivederci.
Sì. Alla prossima.
Ciao.